15 giugno ci ha portato anche una bella serata dopo tanto grigiore. Cercheremo di rendere anche meno grigio un argomento che potrebbe esserlo, no? Quello del federalismo fiscale. Allora vi do il benvenuto. Il titolo di questa serata è Federalissimo, tasse uguale per tutti. Vedremo poi in che senso. La lingua prevalente di questa serata sarà l'italiano. Non fatevi comunque problemi qualora voleste a fare domande in qualunque altra lingua, chiaramente risponderemo, anzi vi risponderanno i nostri esperti che sono venuti qui con noi, in cinese anche dicono. Allora, vi ricordo alcune cose prima di iniziare. Alle 22 chiuderemo la discussione ufficiale, siete comunque invitati a rimanere più a lungo per conversare con gli ospiti, ma anche fra di voi. Vi ricordo anche che il bar resta aperto fino a mezzanotte, accompagnato tra l'altro dalla musica di DJ Makeout Club. La serata, lo ricordo anche per una questione di privacy, è documentata con foto e video. Il materiale poi sarà in rete nei prossimi giorni. Inoltre vi ricordo anche che una sintesi andrà su Radio Tandem martedì alle 13:05. Ci sarà anche un piccolo quiz. Mi dicono di dire che questa settimana ha vinto Johanna, che speriamo sia presente per ritirare appunto il premio al banco. E vi ricordo anche, ve lo faccio vedere, lo trovate sui vostri tavoli, 370 secondi, non è molto tempo, dedicateli per rispondere a questo questionario che permetterà anche così di prendere un po' le misure per i prossimi incontri e per capire come è meglio organizzare determinati incontri. Allora iniziamo. Io vorrei iniziare così, chiedendo a voi, da 1 a 10, cosa pensate di sapere del federalismo fiscale? Da 1 a 10.
Può chiederlo a me.
No? Ecco, scusate, sono di Trento, non vi conosco. Lei da 1 a 10 quanto conosce?
No, 6.
6. 5. Lei quanto conosce di federalismo fiscale?
È solo quello olandese.
Perfetto, beh, anche quello c'è. Se uno dice federalismo fiscale, la prima cosa che le viene in mente cos'è?
Tasse.
Lei?
Uguaglianza o disuguaglianza fra le regioni d'Italia.
Federalismo fiscale, la prima cosa che le viene in mente?
Umberto Bossi.
Ecco, devo dire, sono contenta perché pensavo di avere una deformazione, nel senso che anche a me la prima cosa, almeno fino a qualche tempo fa, che veniva in mente era Lega Nord. Forse perché anche la comunicazione è un po' distorta in questo senso, è stata tanto politicizzata, no? Il federalismo fiscale, la leva, l'asse dell'equilibrio fra il PDL e la Lega Nord, e si è perso un po' di vista i contenuti invece di una riforma che comunque va a incidere non sul governo, ma anche sulle nostre tasche, ma comunque sulle nostre anche abitudini. E di questo noi cercheremo di parlare, perché caso particolare è quello comunque di una regione e di una provincia autonoma, e quindi cercheremo soprattutto di capire cosa e se cambierà qualcosa per l'Alto Adige. Io però, così ne approfitto anche per presentare gli ospiti, vorrei anche fare subito una domanda. Comunque, gli ospiti di oggi sono Alice Valdesalici, giurista, ricercatrice dell'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo all'EURAC. Buonasera.
Buonasera.
Michele Buonerva, segretario provinciale della CISL dell'Alto Adige.
Buonasera a tutti.
E poi Eros Magnago, direttore della ripartizione finanze della provincia autonoma di Bolzano. Buonasera.
Buonasera.
Allora, l'abbiamo sentito, si danno un po' dei voti bassi, quindi qua c'è da coprire qualche lacuna. Alice, ho detto, parleremo soprattutto dell'Alto Adige, però ti chiedo una cosa, perché chiaramente una cornice va fatta, no? Allora, in sostanza, cosa prevede e cosa punta il governo con la riforma del federalismo fiscale? Dunque rimaniamo intanto a livello italiano come prima infarinatura.
Perfetto, quindi federalismo fiscale per le regioni ordinarie, escluse le regioni speciali. Quando si parla di federalismo fiscale, il riferimento non è altro che ai rapporti, alle relazioni finanziarie che, nel caso dello Stato italiano, intercorrono tra quello che è lo Stato centrale, le regioni e gli enti locali. Obiettivo di questa riforma sul federalismo fiscale in corso d'opera, diciamo che nonostante i media lo diano ormai come approvato, come una riforma che è entrata in vigore definitiva, i lavori sono decisamente ancora in corso d'opera e c'è ancora tanta, tanta strada da fare, ma l'obiettivo è quello di, diciamo, parecchio ambizioso, di garantire una maggiore efficienza di quella che è la pubblica amministrazione. Come? Attraverso una, nel caso appunto del federalismo fiscale, attraverso una maggiore responsabilizzazione finanziaria degli enti locali e delle regioni. Perché c'è necessità di questa maggiore responsabilizzazione finanziaria? Perché in Italia, a partire dal 97 con le riforme Bassanini, piuttosto che nel 2001 con la riforma costituzionale del titolo quinto, di cui penso che si sia parlato e comunque bene o male si abbia cognizione, cos'è avvenuto? Alle regioni e agli enti locali sono state trasferite nuove competenze, maggiori competenze, sia legislative che amministrative. Queste competenze sono state accompagnate da una maggiore responsabilità sul versante della spesa. Perché? Perché per esercitare queste competenze, per fornire le prestazioni pubbliche, i servizi pubblici, ovviamente era necessario spendere i soldi e quindi le regioni e enti locali sono responsabili della spesa pubblica. Ma cosa è successo? Questa responsabilità di spesa, questa autonomia di spesa non è stata accompagnata da una responsabilizzazione delle regioni nel reperimento delle risorse finanziarie, ovvero semplicemente la spesa pubblica decentrata, chiamiamola così, di regioni e enti locali veniva finanziata con trasferimenti dello Stato, e laddove i bilanci regionali, per esempio, fossero stati in deficit, lo Stato interveniva ripianando i debiti. Ecco quindi che c'è una sorta di forbice, diciamo, tra quella che è la responsabilità sul versante della spesa, che ammonta a circa il 50% della spesa pubblica, riferita a regioni e enti locali complessivamente intese, e la responsabilità nel reperimento delle risorse, che invece ammonta solo a un 18%. Questo 36%, questa differenza tra responsabilità di spesa e responsabilità di entrata, può essere una quantificazione della deresponsabilizzazione con cui e che si vuole proprio ridurre attraverso l'introduzione di questo federalismo fiscale, che altro non dovrà fare che responsabilizzare quindi maggiormente nel reperimento delle risorse anche in regioni e enti locali, insomma, più o meno questo è. Si auspica avvenga così.
In questo senso gli enti locali possono anche imporre tributi, nuovi tributi, nuove tasse.
Molto limitatamente, direi, perché un primo passo è stato fatto, nel senso, su questo fronte, perché è stato adottato un decreto sul federalismo municipale, il quale però sopprime essenzialmente i trasferimenti statali, ma non prevede la possibilità da parte degli enti locali di istituire chissà quali tributi propri. Diciamo che semplicemente è avvenuta una rimodulazione, diciamo, delle entrate, cioè non più trasferimenti, quindi non più lo Stato che interviene dando semplicemente una somma complessiva di soldi, ma la partecipazione a quello che è il gettito prodotto sul territorio, e quindi una quota del gettito prodotto dal territorio ritornerà ai comuni, ma si tratta comunque di risorse sempre limitate anche in virtù dei vincoli e dei tagli alla spesa pubblica, che insomma.
Magnago, una riforma, rimaniamo ancora un attimo a livello nazionale, necessaria? Cioè in qualche modo andava rimodulata la questione del reperimento delle risorse e della gestione delle risorse?
Necessaria, sicura, opportuna, senza dubbio. Vedete, il problema nel paese era questo, la differenza tra i centri di spesa e le risorse. Le assegnazioni erano tante, però attenzione, se poi guardiamo un bilancio di una regione effettivamente ha anche tanta parte tributaria, poi magari ne parliamo. Una cosa è certa, via dalla spesa storica e via dalla finanza derivata.
Che come sono? Tradotte in pratica.
La finanza derivata, quella che diceva la collega, cioè assegnazione a seguito di lunghe trattative, anziché riferimento a entrate reperibili sul territorio, sulla regione, territorio della regione, territorio del comune, eccetera, ma soprattutto via dalla spesa storica. Questo è il grosso obiettivo del federalismo a livello nazionale, e questo è uno dei pochi aspetti che toccano direttamente anche la nostra provincia, la nostra regione a statuto speciale. Via dalla spesa storica vuol dire che quando si mette mano a un bilancio, quando i politici decidono come allocare le risorse, data l'entrata, su quali capitoli di spesa, tanto per intendersi, devono smetterla di guardare all'anno precedente, dire tanto c'era, tanto voglio, anzi un po' di più, ma dovranno invece preoccuparsi sempre più di andare a vedere se quelle risorse che c'erano gli anni precedenti su quei specifici capitoli di spesa erano giustificate, ci voleva di più, ci voleva di meno, posso riorganizzare. Questi ragionamenti vuol dire sostanzialmente smetterla di guardare indietro e iniziare a guardare avanti nel fare un bilancio.
Perché magari basandosi sull'anno precedente era stato un bilancio di spese straordinarie per un determinato motivo, è chiaro che non ci si può rifare a quello per poi fare i conti sul rimanente.
Oppure perché cambiano le priorità.
Esatto.
No? Una qualsiasi giunta, un qualsiasi organo esecutivo ha la presunzione di dover fare delle scelte, no? Faccio delle scelte in ragione di ciò che sta avvenendo, c'è una crisi, devo intervenire, faccio determinate misure
anche perché
sostegno
altrimenti,
del lavoro,
scusa,
della,
magari
dell'impresa,
è una semplificazione eccessiva, ma magari un assessore o una giunta è spinto a spendere tanto per poter spendere tanto anche dopo, ma dopo le casse restano anche vuote.
Ed è quello che succede anche a livello tecnico, anche a livello di finanziari. Dimostro di aver speso i soldi che ho avuto, altrimenti pensano che non sia in grado di spendere altrettanti. Viceversa, ha condotto un'analisi, guardate alle ragioni per cui i soldi stanno dove sono.
Prima di passare all'Alto Adige, Buonerba, chiedo anche a lei se comunque una riforma in senso federalista per quanto riguarda il fisco è necessaria, era necessaria in Italia.
Beh, intanto bisogna dire che l'Italia non è uno Stato federale, quindi questa è la premessa e pertanto c'è molta confusione nell'attribuzione delle competenze. E lo dico a ragion veduta dopo la riforma del 2001, perché nella riforma del 2001 ha elencato una serie di competenze concorrenti che hanno raggiunto un grandissimo risultato, cioè quello di intasare la Corte Costituzionale, che ha permesso al governo di impugnare praticamente quasi tutte le leggi regionali, fossero in materia di appalti, quelle di bilancio, per stare poi a noi, per tornare un po' anche poi al discorso locale. Il problema di fondo dell'Italia è, il primo è questo, il secondo è il fatto che l'Italia ha oltre 10.000 centri di spesa. Quando ci sono più di 10.000 centri di spesa è chiaro che non c'è il controllo dell'opinione pubblica sull'operato dei politici. E tra questi ci sono 5.600 comuni che hanno meno di 5.000 abitanti. Già questo dato dovrebbe portare a fare una riflessione. Sono retaggi storici e quindi sicuramente, per esempio, andrebbe fatta una riforma imponendo, laddove possibile, cioè solo nelle regioni a statuto ordinario, che i comuni si aggreghino, insomma, per fornire. E poi ci sono le famose province. Le province, per esempio, poche volte se ne parla, a parte che qualche regione a statuto speciale come la Sardegna le ha moltiplicate qualche anno fa, passando da 4 a 9, voglio dire, le province costano al bilancio dello Stato oltre 35 miliardi di euro all'anno. Se calcoliamo che l'interesse sul debito pubblico che paga l'Italia sono 70 miliardi, io credo che sia evidente a tutti che è ora di eliminare queste province, insomma, che sono appartengono ad un passato nel quale le regioni non c'erano, perché le province sono nate prima delle regioni e quindi abbiamo fatto nel 72 le regioni, ma non abbiamo cambiato nulla da quel punto di vista sulle province.
Magnago, abbiamo detto che la legge nazionale appunto è detta legge per quanto riguarda soprattutto le regioni a statuto ordinario, ma ciò che è previsto dal federalismo fiscale, diciamo dalla legge nazionale, dovrà o potrà essere previsto e adottato anche qui? Come funziona nella sostanza?
Vedete, in linea teorica ci sono pochi punti di contatto tra la legge 42, che è la famosa delega al federalismo, i suoi 8 oramai decreti legislativi di attuazione dal federalismo regionale, quello municipale, a quello per le città metropolitane, Roma Capitale, meccanismi di sanzione premialità, ne stanno facendo in questi giorni. Il punto è che nella realtà, cioè nell'attuazione pratica, al di là di un articolo che c'è nella legge delega sul federalismo, che è dedicato specificatamente alle regioni a statuto speciale, al di là di quell'articolo, di cui penso parleremo perché da lì poi nasce il collegamento all'accordo di Milano, ma al di là di quello, in realtà tutta l'attuazione del federalismo nel paese avrà conseguenze sul territorio provinciale. Si possono fare tanti esempi, guardate, poche settimane fa è stato approvato il federalismo municipale, no? La cedolare secca è già una realtà, sugli affitti. chi ha contratti stipulati entro una determinata data, il 6 luglio versa già l'acconto, per dire. Nel federalismo regionale si dice a un certo punto le regioni a partire da una certa data, 2013, possono diminuire l'addizionale regionale all'IRPEF, possono anche aumentarla, nel giro di 3-4 anni possono arrivare a un certo punto percentuale. È evidente che quelle facoltà saranno per noi. Faccio un ultimo esempio, ma ce ne sarebbero tantissime. Se si cambia il metodo di calcolo dell'IVA e si dice basta criteri statistici per cui arriva il gettito dell'IVA in base appunto a calcoli statistici, ai consumi rilevati statisticamente, quindi arriva anche laddove si fa più nero, dove, e si dice no, adesso basta, ci fermiamo, guardiamo le dichiarazioni fiscali, principio di territorialità applicato veramente, ti dico dove lo... E queste cose quando cambiano con un tributo è evidente che vanno a essere cambiate per intero.
Senta, io ricordo una puntata di Ballarò, mi pare del 2009, in cui c'era il ministro Calderoli che a un certo punto, parlando, no, della legge sul federalismo fiscale, ha detto che con il federalismo le regioni a statuto ordinario diventeranno un po' più speciali e quelle speciali, come per esempio il Trentino e l'Alto Adige, diventeranno, tra virgolette, un po' più ordinarie. Come stanno le cose? Stanno davvero così o no?
Purtroppo quella fu una frase infelice, non spetta a me commentarlo. Evidentemente il ministro, e qui mi piace fare una parentesi, quando una signora dal pubblico diceva federalismo mi fa venire in mente Bossi, no? Bene, cosa positiva, interessante. Però attenzione, 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 questo testo, mi lasci questa breve parentesi, certo. Questo testo che poi è nato, questa legge del 2009, in realtà è un testo praticamente identico, quasi, a quello che era partito sotto tutt'altro governo. Questo lo dico perché in realtà il federalismo, così come è, come si sta realizzando, e non è in fase embrionale, perché produce già conseguenze concrete, le citavo una per tutte prima, però attenzione, è frutto di per sé di talmente tante esigenze, di compromessi e di sintesi, che sono soprattutto tra regioni del nord e regioni del sud, tra regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, tra regioni più ricche e regioni meno ricche. È lì che si è trovata la quadra per andare d'accordo in conferenza delle regioni, molto prima che nel rapporto e nel confronto con lo Stato, Stato-Regioni, poi il Parlamento che ha fatto la legge. Questo era importante, secondo
Quindi
me.
Quindi lei
dirlo,
dice dovesse cambiare un governo, probabilmente si andrebbe avanti, andrebbe, comunque su questa strada.
Andrebbe sicuramente avanti, i governi sono già cambiati nel percorso di formazione e di scrittura di questi testi di legge. E sotto questo aspetto cambierebbe veramente poco, perché le esigenze che stanno alla base sono altre.
Nella sostanza, comunque, pur con il federalismo fiscale, le regioni, le province a statuto speciale manterranno questa peculiarità, che comunque continuerà a differenziarle dalle altre, o le altre arriveranno ad avere tali competenze e tali margini per arrivare quasi a una parificazione.
Vedete, un'altra cosa importante da dire quando si parla di federalismo è questo: non pensiamo a un federalismo per cui diversi livelli di governo, cioè regioni, province, comune, qui dico tra parentesi, i comuni non potranno mai istituire tributi. Questo chiariamocelo da subito, casomai le regioni, gli enti locali non istituiranno mezzo tributo, punto. Ma voglio dire, ci sono diversi livelli di governo. La possibilità di intervento in realtà in ambito fiscale sui tributi è minima. Il federalismo fiscale che è stato realizzato con la legge 42 e pian piano con gli altri decreti fa un'altra cosa: sostituisce un mezzo di finanziamento di queste autonomie, le intendo tutte dalle regioni ai comuni, con un altro sistema di finanziamento. È questo il federalismo fiscale nel nostro paese. Attenzione, non vuol dire che la regione, Piemonte, Lombardia, eccetera, vanno a determinare l'aliquota dell'IRPEF o dell'IVA o dell'IRES. Vuole semplicemente dire che il modo per finanziare questi livelli di governo, questi enti, anziché essere quello delle assegnazioni di cui diceva, inizia a essere quello che fa prevalente riferimento ai tributi riscossi lì. Dopodiché quel compromesso necessario perché una legge del genere nascesse, e quindi indipendentemente dai segni politici, quel compromesso sta nel fatto che esiste una grande perequazione in questo federalismo che nasce, no? Fondo perequativo per le funzioni essenziali, quelle che la stessa Costituzione dice, e sono la scuola, la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale, la parte investimenti. Queste cose qui sono e devono essere finanziate comunque.
Più benestanti, più ricche o comunque che funzionano meglio devono contribuire anche
di più. Questa tipo
alla
di,
causa delle altre.
Contribuiscono, ma è una contribuzione tutta particolare, perché anziché essere da una regione a un'altra regione, è dallo Stato alle regioni bisognose. Si chiama federalismo verticale anziché orizzontale. Questo è stato un punto su cui si è discusso molto, era un punto qualificato. Questo è quello che fa il federalismo fiscale che si sta piano piano realizzando. Non dà gli ampi spazi di manovra. Concludo su questo punto con una cosa. Guardate, prima di questa legge sul federalismo non esisteva un tributo creato, istituito da una regione, salvo uno. La tassa sulla ricerca e la raccolta dei tartufi, istituita dalla regione Veneta e soppressa pochi mesi dopo. Le ragioni per cui le tasse istituite da regioni, non parliamo delle regioni a statuto speciale, abbiamo una vicina provincia autonoma come la nostra che ha istituito la tassa sul turismo, il presupposto di posta era talmente certo che ha dovuto restituirlo sotto forma di credito IRAP. Chiedo al collega se mi sbaglio. Questo per dire che istituire tributi è una cosa molto difficile. Il presupposto di posta è disciplinato. Una cosa positiva, e chiudo, del federalismo è che ha stabilito quei principi in materia tributaria che prima non esistevano. Quindi non esistevano i tributi diversi da quelli istituiti dallo Stato, anche perché non erano chiari i principi. La Corte Costituzionale faceva il resto. Se la Sardegna istituiva la tassa sul lusso, no? Sì. Sulle barche, cosa è successo? Cosa è successo poi? No? E la stessa cosa succede.
È dichiarata costituzionalmente legittima.
Ecco, e bisogna poi andare a vedere le argomentazioni che sono state adotte. Quindi un passo in avanti si fa, dico solo una cosa, quando poi si fa il decreto di attuazione del federalismo regionale, uno di questi decreti legislativi, si va a dire che cosa può fare la regione sull'addizionale regionale IRPEF, cosa può fare sull'IRAP, si ribadisce il fatto che avrà la compartecipazione IVA, ma l'unica cosa che non si dice, salvo in un ultimo articolo che è disposizioni transitorie e abrogazioni, è dire che possono istituire tributi. Cioè quando è finito tutto il decreto sul federalismo regionale, parlando di cose che già esistono oggi, però voi sapete, i bilanci delle regioni sono fatti sostanzialmente da queste due entrate che citavo, da queste tre entrate che citavo prima, no? Bilancio della regione Veneto sono 20 miliardi di euro, ne togliamo 8 di partita di giro, gli altri 12 sono queste cose qui, le assegnazioni e questo tipo di tributi. Non ci sono effettivamente gli spazi. Quando si dice dimenticavo, le regioni possono istituire tributi nelle materie di loro competenza, perché lo dice già la Costituzione, lo dice la legge 42, il decreto legislativo di attuazione lo ripete anche lui.
Perché non possono andare a tassare su ciò che tassa già lo Stato, in pratica.
Esattamente, il presupposto d'imposta, siccome le tasse così, quante sono, chiedo a Fernando Bettega, direttore ufficio tributi, 116, 117, vanno a colpire sostanzialmente tutti i presupposti d'imposta possibili e immaginabili. Se un principio cardine della legge del federalismo fiscale, grazie a Dio, è quello che non si può andare a colpire presupposti d'imposta già tassati, lo spazio di intervento delle regioni ovviamente è piuttosto risicato.
Veniamo a noi, Alice. Nello stesso anno in cui parlò Calderoli finì ad un tavolo, il 30 di novembre, se non sbaglio, a firmare l'accordo di Milano insieme a Tremonti e ai rappresentanti delle province di Trento e di Bolzano. In sostanza, cosa prevede l'accordo di Milano per quanto riguarda la provincia di Bolzano? Diciamo, a livello di principio, poi chiederemo a Magnago e a Bonerba di fare un po' di conti in questo senso, ma non preoccupatevi, declineremo in senso molto pratico.
Allora, l'accordo di Milano dal punto di vista, diciamo, di inquadramento è rilevante per due aspetti. Allora, innanzitutto perché? Perché con l'accordo di Milano è stata fissata quella che è la partecipazione delle due province autonome alla solidarietà nazionale. Perché? Perché siamo speciali, abbiamo un assetto finanziario speciale, delle competenze maggiori, funzioni diverse rispetto alle altre regioni, ma comunque facciamo parte di uno Stato unitario e in qualche modo dobbiamo contribuire alla questa solidarietà nazionale attraverso quindi la cosiddetta, diciamo, e come si è realizzato questo contributo alla solidarietà nazionale? Attraverso un risparmio nella legge finanziaria del 2010. Perché? Perché praticamente con l'accordo di Milano sono state cancellate alcune entrate del bilancio provinciale, tra queste la famosa quota variabile, ma soprattutto è stato assunto l'onere finanziario per l'esercizio di alcune funzioni e servizi che sono statali ma che di fatto verranno finanziati e gestiti dalle due province autonome. Questo maggiore onere finanziario, che ammonta a 100 milioni di euro, è da un lato una maggiore spesa per le province, ma dall'altra dà la possibilità alle province autonome di esercitare con autonomia determinate servizi e funzioni. Ma andiamo, cioè, vediamo che cosa sono queste funzioni, queste nuove funzioni, nuovi servizi. Allora, si è parlato di ammortizzatori sociali e in particolare si è parlato di cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, con funzione, diciamo, integrativa rispetto a quelli che sono già i diritti sociali garantiti a livello statale. Si è anche attuata una delega in materia di Università degli Studi di Trento, quindi la Provincia Autonoma di Trento sarà competente del funzionamento e della gestione dell'Università degli Studi di Trento. A livello di provincia di Bolzano, oltre appunto anche qui la competenza in materia di ammortizzatori sociali, si è parlato per esempio del finanziamento di infrastrutture statali, quindi di competenza statale, ma sul territorio provinciale. Un esempio è appunto il carcere di Bolzano, per cui è stata raggiunta un'intesa e verrà costruito quindi a spese provinciali, sempre nell'ambito di questi 100 milioni di euro annui a carico di ciascuna provincia. Altre ipotesi sono il finanziamento dei costi del conservatorio, per esempio, i costi residui che erano di competenza ancora statale in materia di università, il servizio post spedizioni postali sul territorio, qualche cosa pare ricadrà nel calderone di 100 milioni di euro con riferimento alla gestione del Parco dello Stelvio, penso che lei possa confermare, ma magari può dire qualcosa a riguardo. E inoltre, nel calderone di questi 100 milioni di euro ci sono una serie di attività, iniziative e progetti che serviranno a finanziare appunto dei progetti nei comuni confinanti. Chi sono i comuni confinanti? Sono i comuni di regioni e province ordinarie che confinano con le due province, la provincia di Trento e di Bolzano. Cosa prevede l'accordo di Milano? Prevede che ogni anno ciascuna provincia stanzi 40 milioni di euro per progetti ed iniziative che vengono selezionati da un particolare organismo di indirizzo e da un comitato di valutazione e servono appunto a favorire lo sviluppo economico sociale in questi territori di confine, a sopperire a questi disagi appunto di territori di confine e sono appunto un modo anche per in qualche modo diciamo uniformare quello che può essere il passaggio da una regione ordinaria a una regione speciale. La cosa può sembrare abbastanza semplice, in realtà non è così, perché le discussioni sono ancora in corso e soprattutto non è ancora chiarito come e su cosa effettivamente ricadranno il finanziamento di questi 100 milioni.
Un attimo solo. Delle norme di attuazione, sì. Che non sono state firmate.
Esatto, stavo giusto? Proprio arrivando. Le norme di attuazione
mi faccio finire. Sì. Siamo nella pura ipotesi.
Esatto.
Cioè stiamo vendendo la pelle dell'orso prima di averlo, vabbè, lasciamo stare.
Infatti due cose volevo dire, se posso. Uno, che queste norme di attuazione non sono ancora state adottate. E ne è stata adottata una il 9 giugno che riguarda la delega dell'Università degli Studi di Trento alla Provincia Autonoma di Trento. Ci sono delle bozze, degli schemi di norme di attuazione, peraltro non facilmente reperibili, e il testo non è facilmente reperibile. E quello che è certo è che a partire dal 1 gennaio 2010 le due province autonome devono comunque determinare un risparmio per lo Stato di 100 milioni di euro a testa.
Però non è stato cancellato niente, quindi. Lei dice sono state cancellate. No.
Le voci che sono state cancellate? No, le voci che sono state cancellate, quale ad esempio la quota variabile, è stata non c'è
esecutivo.
Più quello che noi sì, c'è stato un decreto perché praticamente cosa succede? Che la quota variabile veniva negoziata annualmente con il governo.
Sì.
Ci sono degli arretrati su questa quota variabile, cioè c'erano delle voci d'entrata iscritte al bilancio che però non erano pervenute dallo Stato. Questi arretrati sono stati definiti per il periodo dal 2000 al 2005 in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che per la provincia autonoma di Bolzano ammontano a 750 milioni di euro in 5 anni. Al netto degli acconti, esatto, infatti sono di più per la provincia di Trento, quasi il doppio perché non avevano acconti e quindi vengono ancora percepite, si percepiranno rateizzate fino a circa il 2018, penso, calcolando, visto sì, che gli arretrati sono 9 anni, però comunque dopo il 2018 questa voce non ci sarà più.
Quindi la lotta continua. Continuerà.
Quindi nel medio periodo siamo ancora, diciamo, abbastanza
comunque
coperti.
Comunque si può dire che qualche cosa di indefinito ancora?
Sì, sicuramente. È un processo in itinere sia, come abbiamo visto, a livello di regioni ordinarie, quindi a livello nazionale, e ancora a livello regionale sicuramente.
Perché la provincia dovrà essere più oculata nelle spese?
Sì, ma penso che già col patto di stabilità e gli obblighi, i vincoli imposti dal patto di stabilità e dagli obblighi, i vincoli comunitari, già nelle spese dovrà essere particolarmente oculata, perché...
Ecco, e che si dovrà dare delle priorità, tipo la sanità, per esempio,
certo,
che non funziona? Certo. Bene, grazie.
Mi auguro sia così. Sul fatto che non funziona, non...
Noi adesso
però mi auguro che sia più oculata nelle spese.
Chiediamo allora a Magnago qual è lo stato dell'arte, perché in effetti non c'è nessuna ancora norma di attuazione per quanto riguarda le deleghe, cioè non abbiamo ancora né Trento né Bolzano la delega sugli ammortizzatori sociali, né le poste, né niente. Però il quadro del reperimento, sicuramente sbaglio il termine, ma spero che lei mi capisca e lo traduca, il quadro del reperimento, diciamo, delle finanze, dei soldi in sostanza, quello è definito invece ed è modificato dall'accordo di Milano. Per intenderci, quanto nelle case, nel portafoglio della provincia di Bolzano, che poi all'inizio dell'anno inizia, anzi alla fine di un anno in vista di quello dopo, inizia a distribuirli, a pensare ai vari settori, arriva dal territorio e quanto arriva dallo Stato in percentuale? Io credo per la provincia di Trento sia il 98% più o meno quello che, no, ritorna, cioè noi paghiamo le tasse e ci ritorna in sostanza.
Sì. Mi permette sì, una premessa veloce, solo una cosa, attenzione, non confondiamo l'accordo di Milano con i 100 milioni, perché è una parte importante che desta interesse dei politici e della popolazione, questo è evidente, però attenzione, l'accordo di Milano, che parte dalla ragione che è stata detta, è quel contributo alla perequazione e solidarietà, quello che dice la Costituzione, lo ripete la legge 42. Però attenzione, quell'accordo di Milano fa tante cose insieme. Soprattutto l'accordo di Milano è fare riassetto dei rapporti finanziari tra Stato e provincia.
E
questa che è la parte preponderante, prescinde addirittura dal federalismo. La si poteva fare 5 anni prima o fra 10 anni, non ha nessuna rilevanza. Semplicemente erano anni che avevamo tanti problemi aperti con le altre regioni, con lo Stato, no? Quanti soldi arrivano in queste terre ad autonomia differenziata, a statuto speciale, rispetto a quanto queste terre producono? Vi ricordate i conti pubblici territoriali che vengono pubblicati sui giornali? C'è un residuo fiscale che è quella differenza tra quanto arriva e quanto parte, di 500 milioni di euro. Dico questa cifra non a caso, perché questa parte, che è la parte preponderante dell'accordo di Milano, consiste proprio in questa cosa, cioè si va a togliere alcune partite di carattere finanziario che non hanno carattere tributario, cioè sostanzialmente l'accordo di Milano dice, guarda, tale è l'afferenza di tributi al tuo territorio, che è una terra buona, dove l'economia funziona, dove c'è la pace civile, sociale, in tutti i sensi, dove le cose vanno bene, e già prendi il 90% di tutti i tributi, salvo dell'IVA che è il 70%, ma dico, tale è questo tipo di finanza che quello che non ha carattere tributario, e questo è importante, quello che non attiene ai tributi, ma quelle altre entrate, la quota variabile che diceva, la somma sostitutiva, le leggi di settore, che sono sistemi di finanziamento che valevano e stanno ancora valendo per poco per le altre regioni, poi vengono sostituite, ecco, quelle cose lì vengono via. In pratica, la parte importante dell'accordo di Milano è questa, che dice sostanzialmente adesso campi con le risorse che provengono dai tributi riscossi o comunque afferenti al tuo territorio. Questa è la cosa grande, che in termini numerici significa che si perdono quelle entrate che abbiamo detto, la quota variabile e le altre due, e sono insieme circa 700-800 milioni di euro, per intenderci, un bilancio
all'anno
di 5 miliardi, e stiamo parlando di una cosa che è strutturale. Dopodiché questa cifra non rimane lì, perché l'accordo di Milano contiene tante altre cose in materia tributaria, sono riconosciuti gettiti di tributi, ma però sempre di tributi, che prima non erano riconosciuti, quindi un po' si compensa.
Io
si
qua,
arriva
ad esempio,
alla
ho qua un comunicato di quei giorni in cui si dice, oltre a quello appunto che si diceva lei di cosa si perde, si diceva per contro, nel senso in più, la provincia si vedrà innanzitutto estendere il principio del ritorno dei 9 decimi delle imposte alle voci finora non previste, le accise per il gasolio, per il riscaldamento, 23 milioni di euro, l'imposta sulle assicurazioni anche fuori dal territorio provinciale, 21 milioni di maggiori entrate, l'imposta sui giochi, anche qui stiamo parlando attorno ai 21 milioni, il contributo sanitario sui premi assicurativi non più versato al Fondo Nazionale, l'IVA sui prodotti importati calcolato ora sul rapporto tra consumi nazionali e provinciali, IRES e imposte sostitutive su rendite finanziarie. Quindi, come diceva Magnago, in qualche modo adesso il far funzionare, no? Il mettere benzina nella gestione della cosa pubblica dipende tantissimo anche dalla ricchezza che produce il territorio, no? Buonerba.
Chiaro che quanto maggiore capacità avrà il territorio di far crescere il proprio PIL, tante maggiori disponibilità ci saranno sul territorio provinciale, perché l'accordo di Milano ha stabilizzato le regole, quindi questo è importante. È vero che che la provincia incassa di meno, ma è anche vero che ha la certezza di incassare, perché non deve più contrattare ogni anno con il governo, sapendo che il governo è in una fase in cui ha disponibilità di grandi poche risorse.
Cioè,
insomma,
diciamo, c'è più,
esatto,
chiarezza, c'è più consapevolezza, esatto, di quanto si ha nel portafoglio, ecco, come dicevo prima.
E quindi è chiaro che a questo punto la leva fiscale, per quel poco che è disponibile, perché non è che il federalismo fiscale per la nostra provincia come per le altre regioni abbia determinato una grande possibilità di manovrare sul fisco, però alcune tasse sono, alcune imposte sono stabilite localmente, l'unico vincolo che c'è è quello della misura massima stabilita a livello nazionale, però nella misura minima è chiaro che bisogna
Ad esempio
agire.
Il Comune di Trento sta pensando, non lo so, dell'addizionale, no, dell'IRPEF allo 0,2%, che adesso non c'è, stava pensando appunto di inserire questo per i redditi superiori a 20.000 euro. Poi non si sa come andrà, però in questo senso...
È chiaro che noi vorremmo, lo sa bene, che l'esenzione dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF fosse alzato e anche comunque modificato nell'attuale impianto, nel senso che oggi è prevista un'esenzione fino a 12.500 euro di reddito e per contribuenti con figli a carico fino a 25.000 euro. La seconda sistema sicuramente è un sistema estremamente iniquo, l'abbiamo contestato, spero che verrà cambiato, ma noi chiediamo di alzare questa esenzione pur sapendo che siamo in un contesto nel quale non abbiamo certezza sulle prospettive. Mi spiego meglio, l'andamento del PIL è statisticato dall'Astat nel nostro caso. Allora, la cosa simpatica è che nel 2009 l'Astat ha detto meno 4,3 e la Camera di Commercio dice più 0,5. No? Sì, comunque, certo, è interessante, dico, un divario del genere, insomma, fa pensare che, perché un meno 4 significa incassare molti meno soldi di IRES, di IRAP, di IRPEF, eccetera. Ora, per quanto riguarda l'aspetto tributario, noi abbiamo delle grandi aspettative, è qua che si vede come si valorizza l'autonomia. Quindi noi abbiamo già detto, la provincia ha fatto una grande concessione alle imprese perché ha ridotto l'IRAP al 2,98%, che al momento rispetto alle regioni straordinarie è il minimo possibile. Noi invece con l'accordo di Milano potremmo andare ancora sotto. L'aspetto importante però che noi non abbiamo condiviso è, non si può dare un sconto su una imposta che è per definizione misura la produttività dell'azienda, perché è proprio il sistema di calcolo che determina la produttività dell'azienda, darlo a pioggia a tutti quanti. Deve essere fatto con criteri selettivi. E noi 15 giorni fa abbiamo sottoscritto un impegno con Asso Imprenditori di portare avanti di fronte alla provincia una proposta concreta che elaboreremo entro questo mese, attraverso il quale dare degli strumenti per renderla selettiva a effettivamente quelle imprese che investono.
Ad esempio, imprese che investono in innovazione, esatto, nei giovani, cioè qualche esempio.
È molto semplice. Se un'azienda riesce a migliorare il suo ciclo produttivo ed aumentare la produttività per unità di prodotto, paga meno IRAP. Quindi voglio dire, chiaro che l'IRAP diventa l'indice di riferimento di quell'azienda.
Allora, adesso a questo punto, è indiscriminata la cosa.
Oggi è stato deciso 2,98 per tutti. Noi l'abbiamo contestato fin dal 2007, quando se ne cominciò a parlare, nel 2008 quando è stata fatta la legge e nel 2010 quando è stata ulteriormente abbassata la legge, tenuto conto che c'era stato un altro 0,5 di abbassamento da parte dello Stato. È chiaro che la provincia ha rinunciato ha tantissimi soldi, ha tantissime entrate e adesso noi chiediamo che però venga fatta la redistribuzione.
Magnago, perché è stato deciso appunto di non introdurre dei criteri che premiassero le imprese che investono e le altre no? È più una domanda un po' politica, però insomma lo saprà anche lei.
Cerco di farcela. Il punto è che in materia fiscale hanno tutti ragione e tutti torto, no? Giustamente Michele Buonerba, quando parla di addizionale IRPEF, dice: ma se fai l'esenzione a quelli che hanno i figli è una discriminazione iniqua, no? Se non le fai a quelli che hanno i figli ritratti uguali, vengono quelli con le famiglie non solo numerose ma anche le altre, e dice: scusa, guarda, ma il mio bilancio in famiglia è piuttosto diverso. Purtroppo io condivido quello che dice, però è anche vero che ci sono altrettante persone che hanno l'esigenza opposta. Sull'IRAP, guardate, l'IRAP ha una storia che non è lunghissima, non è partita tanto tempo fa, risale sostanzialmente al 2008. Da tecnici abbiamo detto a suo tempo quello che dovevamo dire, poi c'è l'economia, sono le associazioni che fanno sentire la loro voce al pari dei sindacati. Guardate che però io sono particolarmente felice questa sera di sentire che i sindacati stanno per elaborare una proposta che è quella che noi con l'assessore alle finanze Bizzo abbiamo proposto una settimana fa, che è quella proprio di andare a recuperare, non dico l'errore, ma il modo di intervento di alcuni anni fa. Noi abbiamo proposto di andare a intervenire in maniera selettiva, ma certo che le imprese non sono uguali tra loro, certo che le imprese che aumentano la produttività, il valore della produzione, o che assumono dipendenti, regolarizzano rapporti di lavoro, investono in ricerca e sviluppo, andrebbero incentivate. Che ci sta a fare, dico io, il federalismo fiscale se poi gli interventi, no, con la leva fiscale non sono mirati e non cercano di stimolare determinati comportamenti virtuosi? Ma questo è ovvio, chiunque voglia si ritenga federalista dice questo e sostiene questo, è chi non è federalista che vuole le cose uguali per tutti, questo è scontato.
E cioè, guardate, fatto il federalismo,
guardate, questo
fare
è esattamente, questo è esattamente quello che si è fatto con l'addizionale IRPEF. Con l'addizionale IRPEF si poteva dire quello che il sindacato chiedeva, e cioè via l'addizionale IRPEF per tutti fino a una determinata soglia di reddito, 30, 40, 60 mila euro. Noi abbiamo detto no, andiamo a differenziare, cerchiamo di distinguere chi ha più bisogno da chi ne ha un po' meno. Purtroppo l'addizionale IRPEF è poca cosa, purtroppo, e allora gli effetti pratici sono quelli che sono. E allora abbiamo detto, con l'IRAP vogliamo fare ciò che abbiamo già fatto con l'addizionale IRPEF, intervenire in maniera selettiva. Io sono particolarmente felice di sentire Buonerba, che è autorevole rappresentante delle parti sociali, dire questo. Io spero che noi, quindi provincia e sindacato, si riesca a convincere anche l'altra parte che manca al tavolo, e quindi le associazioni di categoria degli imprenditori, e fare un intervento di carattere selettivo. Si può farlo, si può abbassare un po' l'IRAP per chi non adotta questi comportamenti virtuosi, per chi li adotta, e alzare un po' per chi non li adotta.
Senta, Buonerba adesso ha un'altra proposta per quanto riguarda, ad esempio, ciò che entra nelle casse della provincia per quanto riguarda la benzina. Noi abbiamo detto che, appunto, anche dall'accordo di Milano arriva nelle casse della provincia ciò che arriva dalle accise della benzina. A tale proposito vorrei farvi un piccolo quiz. Secondo voi, noi quando andiamo a fare benzina, Cosa paghiamo ancora per quanto riguarda l'accise? La guerra di Etiopia del 1935, il terremoto dell'Irpinia del 1980, oppure diciamo il fondo per la cultura e il cinema? Qualcuno di voi vuole indovinare? Beh, se ne è parlato anche recentemente un po'. Cosa paghiamo? Le prime due?
Le prime due paghiamo, sì sì. Non so se per la cultura quello non mi è noto, ma le prime due di sicuro.
L'ultima? Infatti, praticamente, comunque avreste vinto, nel senso che le accise per la benzina che noi paghiamo quando andiamo a fare benzina sono... Allora, non vi dico qua, però insomma una buona cifra, che, cioè una buona parte, quasi, alla fine si arriva quasi a 50 centesimi se non sbaglio, in tutto sulla guerra di Etiopia del 1935, la crisi di Suez del 1956, il disastro del Vajont del 63, l'alluvione di Firenze del 66, il terremoto del Belice del 68, il terremoto del Friuli del 76, il terremoto dell'Irpinia dell'80, la guerra in Libano dell'83, la missione ONU in Bosnia Erzegovina del 96, il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004 e poi da ultimo appunto la legge, il fondo per lo spettacolo. Tutto questo pesa quando noi andiamo a fare benzina, tutto questo comunque arriva anche nelle casse della provincia di Bolzano. E lei cosa dice, Buonerba? Cioè, con quello in più che arriva grazie anche all'accordo di Milano solo per quanto riguarda le accise della benzina, ma poi si potrebbe parlare anche di più, cosa propone di fare?
Bisogna
metterli sul suo conto. 21 milioni, no?
Mi sembra una buona
milioni,
proposta.
Poi quest'anno è aumentata
qua
la benzina.
Non voglio più niente, mi accontento. Sì. Bisogna
l'ho un po' semplificata, ma insomma si parlava, no, di entrate in più, di valorizzare l'autonomia anche delle ricadute poi sul territorio. Ecco.
Qual è il tante cose.
Ammortizzatori sociali attivi, però.
Sì, perché poi sugli ammortizzatori sociali sarebbe interessante fare un ragionamento, perché sicuramente è un
infatti
tema...
era ciò di cui si voleva parlare.
Dunque, la provincia di Bolzano, dati ufficiali reperiti dal sito della sua ripartizione, nel 2010 rispetto al 2009, per effetto dell'accordo di Milano, ci sono state maggiori entrate per 24 milioni di euro. Nel 2011 rispetto al 2010, presumibilmente, visto il prezzo della pompa, si può stimare qualcosa di più, insomma, sicuramente di maggiori entrate. Ora, nel 2012 la provincia farà una cosa che noi contesteremo alla fine di questo mese, cioè aumenterà del 104% gli abbonamenti ai pendolari che coprono una fascia di percorrenza tra i 20 e i 40 chilometri. Questa sicuramente è una cosa molto discutibile. Poi c'è sicuramente la questione dell'addizionale IRPEF, potrebbe essere utilizzato perché i carburanti sono per definizione uno strumento inflattivo. Già l'inflazione in provincia di Bolzano è un punto e mezzo costantemente più alta rispetto a quella italiana, e te aggiungo a quella europea, sulla quale si calcolano, si determinano i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro. Ma c'è un secondo aspetto che secondo me è stato gravissimo, quello di utilizzare la leva dell'accisa per finanziare il fondo unico dello spettacolo, sapendo che per noi 9 decimi rimangono qui, insomma, di questo aumento. E oltretutto c'è l'altra questione, che è sempre grave, sì. Secondo me, che è anche un po' brutto, no? Perché che sulle accise si paga l'IVA e quindi, voglio dire, si paga la tassa sulla tassa, capirsi? Quindi questo è uno Stato che sicuramente non è molto attento a queste dinamiche. Ora, il problema vero che noi abbiamo di fronte è dobbiamo cercare di far rientrare l'inflazione, il differenziale inflattivo che costantemente abbiamo rispetto alle regioni limitrofe, perché l'inflazione è una tassa sui redditi, ricordiamocelo, è una tassa sui redditi aggiuntiva ed è una tassa sulle imprese, perché quanto più aumenta il prezzo del carburante, quanto maggiore è la difficoltà che le imprese hanno a mantenere i prezzi. Quindi è necessario incidere sulla leva fiscale. con tutte le leve, tutte le tasse sulle quali, tutte le imposte sulle quali la provincia ha competenza. Quindi penso sicuramente che dovrà essere un argomento per i trasporti pubblici, aggiungo non solo per chi usa il trasporto pubblico, ma anche per quelle 9.000 persone che sono costrette a usare il mezzo privato, e qui devo dire che trovo abbastanza scandaloso che la provincia paghi 4 anni dopo questo rimborso, è veramente spiacevole, perché sono pochi soldi per aiutare delle persone che dalle valli vanno, i pendolari che da paesi sperduti vanno a lavorare, che sono costretti ad usare il mezzo proprio perché non c'è il mezzo pubblico. Ora è necessario che almeno su questo aspetto ci sia un ritorno da parte della provincia di Bolzano.
Magnago, le faccio fare anche qualche precisazione, oltre a capire se, come dire, con queste maggiori entrate può esserci anche margine, per esempio, per agire su quanto diceva Buonerba.
Guardate, una cosa importante, dato che parliamo di federalismo, distinguiamo sempre tra chi è padrone di un tributo e chi è padrone del gettito. Le cose che dice Buonerba sono interessanti, però attenzione, l'accisa di cui lui parla non è un'imposta provinciale, è un'imposta erariale. Noi non possiamo fare assolutamente niente sulle accise, hanno la tassazione che hanno, abbiamo la fortuna, a differenza delle altre regioni, di prenderci il 90% del gettito che producono, no? Questo teniamo presente, quindi vuol dire che il contributo della guerra di Etiopia, no? Immagino Emilia Romagna che felice che saranno di sapere che esiste ancora, però voglio dire, almeno da noi arriva. Non possiamo intervenire sulla struttura del tributo. Attenzione, la provincia può intervenire ad oggi su 8 tributi: tributo in discarica, la tassa universitaria, l'addizionale IRPEF regionale, l'IRAP, cosa ho dimenticato? La tassa auto, ovviamente, e questi 8 sono sostanzialmente. Questo è sempre importante tenere presente, perché essere destinati addizionale energia elettrica, che noi prendiamo l'addizionale provinciale sull'energia elettrica sommata all'imposta principale, che non è addizionale, quella prendiamo il 90%, dell'addizionale il 100%. Quindi ecco, non abbiamo la possibilità di intervenire per il semplice fatto che riceviamo il gettito. Questa è una cosa importantissima, altrimenti non ci capiamo circa la possibilità e le responsabilità che ci sono nell'ambito. Dico solo un'altra cosa, attenzione, sull'accisa, sulla benzina, l'accordo di Milano non ha inciso assolutamente per niente, l'accordo di Milano si è occupato di un'altra accisa, quella sugli oli da riscaldamento. Noi abbiamo detto, signori, lo Statuto di Autonomia dice che prendiamo queste imposte come altre, qual è la differenza se l'accisa è di qua o di là, visto che lo Stato lo percepiva, siamo riusciti a ottenere, tra le cose in positivo, questa accisa. Quindi l'olio, i combustibili che vengono utilizzati per il riscaldamento adesso viene percepito, prima non veniva percepito. Faccio anch'io un giochetto come quello che avete organizzato con Michele, anche se non ho avuto la possibilità. Qualcuno dei presenti, no, titolare di auto e quindi paga il bollo dell'auto, vorrebbe uno sconto del 10%? Alzi la mano. Alzate chi lo vuole. Non fate gli ipocriti, alzate queste mani, perché non ci crede nessuno. Bene, a tutti quelli che hanno alzato la mano io dico, ce l'avete? Il punto è che non lo sapete. Questo era solo per dire che da 3 anni la provincia, potendo intervenire ma solo per una riduzione o un aumento del 10% di questa benedetta tassa automobilistica, l'ha fatto, poi lo pubblicizza poco, siamo più gente che lavora che altre cose, però c'è. Era solo per dire, attenzione, in quegli 8 tributi che dicevo prima, dove la provincia può intervenire e ha degli spazi di intervento comunque limitati, questi spazi di intervento, li ha usati tutti al punto tale, e concludo, che se non li usasse, il bilancio della provincia avrebbe dai 160 ai 180 milioni di euro all'anno in più. Cioè, se mettesse l'IRAP al massimo, se mettesse l'addizionale regionale IRPEF al massimo, se mettesse la tassa universitaria al massimo, se mettesse il tributo, se mettesse il volo auto al massimo, eccetera, avrebbe 160-180 milioni di euro all'anno in più. Purtroppo questo noi lo diciamo e vediamo che non passa moltissimo nella comunicazione, perché forse si dimentica, però è una realtà di fatto in cui tenere presente. Cioè, laddove si è potuto, la politica in questi anni, politica in materia fiscale, è stata quella di stare al minimo, cioè uno slogan, tasse al minimo, e questo abbiamo
ragionevolmente fatto. Nei prossimi anni che tendenza potrebbe esserci riguardo alla capacità della provincia di aumentare e ridurre.
Di quegli 8 tributi, gli unici su cui vale la pena lavorare sono 3. Uno l'ho già detto, della tassa auto, l'altro è l'IRPEF e l'addizionale regionale IRPEF. Ma la risposta se l'è già data da sola, perché se ciò che abbiamo fatto in questi ultimi anni è quello di andare a pensare come e sempre più in maniera selettiva andare a fare le riduzioni, è evidente che il trend non va ad invertirsi, men che meno dovrebbe invertirsi a breve, visto che il gettito tributario in questo momento tiene, e lo si vede a livello nazionale, lo si vedrà anche a livello provinciale. La grande sfida è mettere insieme e non in collisione gli interessi che stanno dietro a ogni manovra di carattere fiscale. Mettiamo d'accordo lavoratori e imprese quando parliamo di IRAP. È possibile, lo possiamo fare, no? Ma possiamo farlo anche quando parliamo di addizionale regionale IRPEF, anche quando parliamo di tasse auto. Ci sono tanti progetti interessanti.
Ci saranno anche adesso, chiaramente bisognerà controllare anche l'evasione fiscale, no? Quello che si dice anche a livello nazionale. A livello locale questa come viene controllata? Non saremo, presumo, ai picchi di altre zone, ma c'è in prospettiva un certo tipo di maggiori controlli? La provincia esercita una competenza a riguardo?
Purtroppo il dato dell'evasione fiscale, purtroppo, è uno dei dati che ci fa discostare di meno rispetto al trend nazionale. Cioè l'evasione ha purtroppo livelli qui, come li ha a Verona, come li ha a Napoli e come li ha in Sicilia. Questo è un dato di fatto. Dopodiché possiamo parlare di che cosa avviene nell'ambito di quegli 8 tributi provinciali, dove noi possiamo fare praticamente di tutto in quanto a convenzione con l'Agenzia delle Entrate, con la Guardia di Finanza e quant'altro, un po' meno con i tributi erariali, almeno fino all'accordo di Milano. Un articolo, a parte l'accordo di Milano, si dedica a questo argomento e dice: partecipino le province alla definizione dei piani di accertamento. Questa cosa dal nome altisonante, che altro non vuol dire quando il Ministro dell'Economia, assieme al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, va, in base a ciò che dicono i loro uffici studi, a indirizzare l'attività di accertamento e di controllo delle agenzie, delle forze dell'ordine, ovviamente la Guardia di Finanza. Ecco, è previsto un ruolo che prima non c'era, per statuto era previsto, quindi teoricamente c'era, di fatto non sussisteva. Adesso nella norma di attuazione di carattere finanziario, che è atto a una parte dell'accordo di Milano, perché la grande parte, quella degli assetti finanziari, dei soldi che non ci sono più, è già attiva, posso assicurarlo, purtroppo dal 1 gennaio del 2010, ma quell'altra parte che ancora necessita di alcune attuazioni pratiche, ecco, lì è prevista una commissione paritetica dove sono rappresentanti della provincia ma anche dei comuni da una parte, rappresentanti dello Stato. Si spera di lavorare di più e meglio insieme.
Alice, buoni cittadini che pagano le tasse ma anche buoni amministratori che gestiscono bene le risorse. La legge nazionale del federalismo fiscale prevede anche, tra virgolette, una punizione per chi amministra male, se non sbaglio.
Sì, a livello nazionale, quindi come decreto attuativo della riforma sul federalismo fiscale, è prevista proprio l'adozione di un decreto attuativo che è cosiddetto premi e sanzioni, ovvero laddove un amministratore amministrerà in modo efficiente sono previsti dei premi, ma laddove invece nell'amministrazione della cosa pubblica, quindi nell'esercizio della funzione pubblica, si crei per esempio un ammanco nel bilancio, un deficit di bilancio, addirittura il dissesto finanziario della regione, e cosa succede? Sono previste delle sanzioni. Da un lato c'è una sanzione che prevede la decadenza dell'amministratore dall'incarico, diciamo il caso, la punizione estrema.
Quindi diciamo ancora prima del termine del mandato della legislatura.
Esatto, e invece per quanto riguarda il politico, la sanzione è l'ineleggibilità del politico. Tuttavia è ancora un po' presto anche in questo caso per dire effettivamente se ci sarà la quadratura del cerchio. Perché? Perché si tratta di un decreto in fase di adozione, quindi non si sa ancora se quello che si può leggere sul sito del governo, è reperibile, potete trovarlo e leggerlo anche voi, sarà effettivamente il testo definitivo, quello che entrerà in vigore, e è presumibile, anzi è possibile che alcune, diciamo, vengano introdotte alcune modifiche, quindi è un po' presto per, diciamo, dire che effettivamente verrà istituita questa forma di premi e sanzioni, però stiamo andando verso una direzione quantomeno di maggiore responsabilizzazione. Se poi effettivamente questo funzionerà, è un po' difficile anche questo per dirlo, perché penso che ci debba essere forse anche un forte controllo, e quindi bisogna anche lavorare proprio sul lato del controllo sul versante della spesa pubblica e della pubblica amministrazione, quindi forse deve essere un po' completato, insomma.
Un po' presto, ma lei Buonerba suggerisce anche di provare ad adottarlo per l'Alto Adige questo sistema.
Beh, sarebbe interessante sicuramente che venisse applicato perlomeno ai sindaci, nel senso che sicuramente in Alto Adige non ci sono i problemi dei buchi di bilancio che sono stati riscontrati in altri enti locali di altre regioni, però è un buon sistema, perché la sanzione migliore per un amministratore eletto è quello di non poter essere più rieletto, quindi sicuramente è una norma positiva. Tra l'altro sarebbe interessante se almeno il principio venisse recepito nel momento in cui dovesse essere varata la norma di attuazione dell'accordo di Milano, che doveva essere fatta entro 6 mesi successivi alla stipula all'entrata in vigore della legge, quindi la legge finanziaria per il 2010, e quindi mi auguro che questo principio venga recepito, perché è importante. Eros mi dice giustamente, non l'abbiamo scritta, il testo a quel momento è top secret, quindi non l'ho visto il testo, quindi non l'ho visto, e quindi mi fido, insomma. Quindi no, è importante questo, perché responsabilizza molto gli amministratori locali, tornando un po' a quel ragionamento di prima dei 10.000 centri di spesa per i quali i cittadini non hanno nessun controllo. Va anche detto, per quanto possa valere, che sui siti dei vari enti locali dovranno essere pubblicati i bilanci, però vi assicuro che leggere il bilancio della provincia di Bolzano non è la cosa più semplice del mondo, insomma, per un cittadino non è così facile andare a comprendere dove vanno i soldi. Per un comune forse piccolo è più semplice, però sicuramente è una cosa da tecnici. Quindi
io vi ricordo che se volete potete fare domande, alzate le mani che semmai vi raggiungo. Allora, si parlava appunto di una delle possibili nuove competenze, che è quella sugli ammortizzatori sociali. La CISL cosa pensa a riguardo?
Più che cosa pensa, che cosa sogna, perché noi, il nostro sogno sarebbe quello di poterci gestire a livello territoriale gli ammortizzatori sociali, partendo da un presupposto che l'Italia ha uno dei sistemi di protezione delle persone in difficoltà più arretrati d'Europa, e noi attualmente in questa provincia, come tutto il resto del territorio del paese, abbiamo le medesime regole che si applicano a condizioni anche diverse, e cerco di spiegarmi. L'accordo di Milano prevederebbe, se ci sarà la norma di attuazione, la possibilità di modificare i criteri di accesso alle prestazioni, ma non le prestazioni. Questo e naturalmente l'INPS, che è il principale erogatore di prestazioni di questo genere, dovrebbe essere ricompensato da parte della provincia per il mancato gettito. Faccio un esempio per capirsi: per avere diritto alla disoccupazione ordinaria, un lavoratore deve versare 52 settimane di contributi effettivi negli ultimi 2 anni, quindi un anno nell'anno precedente, nei 2 anni precedenti. La provincia potrebbe decidere di dire: bene, mi assumo questo onere e concedo il beneficio, concedo la prestazione a chi versa 30 settimane, per esempio. Le settimane mancanti dovrebbero essere compensate all'INPS da parte della provincia. Però questo non cambia il sistema degli ammortizzatori sociali, che è un sistema profondamente ingiusto per 2 motivi. Il primo, perché tutela moltissimo i lavoratori della grande industria e non tutela per niente i lavoratori delle piccole industrie. Adesso lasciate perdere lo strumento straordinario adottato negli anni 2009-2010, che era la cassa integrazione in deroga per le piccole imprese, che è però uno strumento straordinario che non credo che lo Stato intenda prorogare. Tra l'altro nel 2011 era già abbondantemente tagliata, perché la dotazione finanziaria è molto inferiore rispetto a quella dell'anno precedente, e anche la prestazione è molto inferiore. Però cosa ha bisogno un paese, una provincia come la nostra? Cosa avrebbe bisogno? Quindi per quello dico sogno. Avrebbe bisogno di un sistema efficace, per esempio, per i 90.000 lavoratori stagionali che passano da questo territorio. Dico passano perché non sono quasi per niente lavoratori residenti, sono tutti stranieri prevalentemente, quindi agricoltura e turismo, per capire. Ora, noi avremo bisogno di rendere più efficace e quindi più remunerativa per loro e più efficace per il datore di lavoro attraverso un accordo flessibile questo strumento. L'accordo di Milano non può cambiarlo perché, siccome le prestazioni sono erogate dall'INPS, le regole sono quelle nazionali, ma questa è una peculiarità del nostro territorio, probabilmente a Torino ce ne sono altre e quindi non abbiamo grandi aspettative.
Per esempio, sui precari, che sono sempre di più i contratti un po' di questo tipo, cosa, cioè, esistono delle tutele, delle...
Per esempio sui precari, allora i precari è un termine generale, sì, generico, dentro i precari...
Lascio a lei specificare,
ecco,
meglio.
Precario sono tante fattispecie di lavoratori, quindi quello più noto è il contratto di collaborazione a progetto o il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel pubblico impiego. Questi sono contratti di lavoro autonomo sostanzialmente e quindi sono contratti che per i quali non è prevista nessun tipo di ammortizzatore sociale. Va detto però che la Regione Trentino Alto Adige per gli anni 2009-2010 e anche per il 2011 adesso ha previsto, grazie al nostro intervento e devo dire anche la disponibilità dimostrata dal presidente della giunta regionale, che poi è Durnwalder, di mettere sul piatto 5 milioni di euro per dare una tutela anche a chi si trovava in quella condizione e avesse perso il lavoro. Però sono tutti interventi straordinari. Ne avremo bisogno invece di poter contare su interventi di tipo stanziale. Poi il
è un maggior margine di manovra, quanto ho capito io, per quanto
sì,
riguarda...
che non è previsto però al momento, esatto. E non sarà previsto proprio perché il ragionamento di prima, l'Italia non è uno Stato federale e quindi evidentemente una serie di strumenti non sono possibili se non in misura uniforme sul territorio nazionale.
Magnago, lei ha notizie di quando potranno iniziarsi a sbloccare queste deleghe, questi decreti attuativi che riguardano le nuove competenze per la provincia? No. Cioè, per dire, appunto, a Trento questa delega sull'università è arrivata proprio freschissima all'inizio di giugno. Non è un momento facile per la politica nazionale?
No, guardate... di quello che nasce dall'accordo di Milano, che fa riferimento a deleghe di funzioni, che sono una cosa seria, perché ci sono due cose nell'accordo di Milano. Un conto, concorsi nella spesa, come sono stati citati prima. Ci assumiamo le spese del conservatorio, o magari delle poste, o magari... quelle sono assunzioni di spese per far risparmiare il bilancio dello Stato. Questa è una storia.
Sì.
Le deleghe di funzioni sono tutt'altra cosa. Deleghe di funzioni sono il trasferimento sostanzialmente, no? Non è il trasferimento, è delega, ma voglio dire una potestà ampia di intervento che non vuol dire solamente metto i soldi. Perché dico questo? Perché quando, più che altro per volontà della provincia di Trento, questo tema è entrato nelle trattative del autunno 2009 che hanno portato alla stesura dell'accordo di Milano, l'obiettivo era proprio quello che dice alla fine Buonerba, cioè si pensava a come introdurre delle forme di tutela che non esistevano, interessava vedere se è possibile inventare degli ammortizzatori sociali per i cococò. Non è che interessasse in quel momento lì aggiungere soldi a disoccupazione, cassa integrazione, occupazione, eccetera, perché quello l'abbiamo già fatto. In periodi di crisi non solo noi, ma anche altre regioni hanno aggiunto dai loro bilanci soldi da utilizzare per questi ammortizzatori sociali, in deroga, non in deroga, eccetera. Quindi il problema lì non era i soldi. Ma quando si prende o si cerca di prendere una delega e poi lo si deve fare con una norma di attuazione, qui vale, vedo dottor Palermo che insegna giurista, conosce bene i meccanismi, ci si sposa in due, dico io. La norma di attuazione ha una struttura concertata, martedì c'è una riunione commissione paritetica, si parla anche di questo, ma voglio dire, non va avanti fin quando Stato e provincia si trovano d'accordo sul medesimo testo. Allora, concludo, succede che noi quando facciamo le cose, quando le proponiamo, quando le pensiamo, quando le mettiamo negli accordi, quando scriviamo le norme di attuazione, velocemente nei tempi, dopo partono i tiramolla di carattere sia tecnico che politico. Le facciamo cercando di ampliare quanto più possibile e dare un senso. In questo caso specifico, purtroppo devo dire che la posizione del Ministero del Welfare, la posizione di INPS, la posizione degli attori che non cito a caso perché è lo stesso articolo a Coro Milano che li coinvolge, il sentito, il su Concorde, eccetera, è piuttosto ferma e chiusa. Questi giustamente ci dicono: sapete come funzionano i contributi figurativi? Lo sapete che i lavoratori hanno sto strano vizio di spostarsi nello spazio sul territorio nazionale e quindi non potete avere un sistema che prescinda dai quadri complessi. Quindi al massimo potete gestire soldi o darci soldi e far gestire insieme. Ora, questo non era esattamente l'obiettivo della delega, questo è il motivo per cui si va avanti, non per perdere tempo, ma perché noi tentiamo di mettere contenuti, qualcun altro tenta di metterne di meno. Ultima cosa, l'accordo di Milano è stato fatto in piena crisi economica nazionale e internazionale, perché eravamo nel 2009. In quel momento lì, in fin dei conti, pareva interessante anche il dire: beh, in fin dei conti questo lavoratore è già sfortunato, sfortunatissimo perché perde il lavoro, anziché rivolgersi per una parte all'INPS, per una parte alla regione che effettivamente ha messo soldi, per una parte alla provincia che ha messo soldi anche lei, l'INPS l'ho già citato, ecco, se ci fosse almeno la possibilità di avere un interlocutore unico ad alleviare almeno gli aspetti burocratici, sarebbe già qualche cosa di buono, interessante, su cui scommettere. Purtroppo si è rimasti sotto questo aspetto che è procedurale, contabile, vorremmo infilare contenuti ulteriori.
Io le cito dal quotidiano Alto Adige un'intervista al ministro Frattini dopo le polemiche seguite al fatto che Minniti era stato eletto presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano anche con i voti dell'SVP. Insomma, Frattini dice: il governo ha un atteggiamento più freddo, ci sono norme di attuazione pronte che non sono state portate in discussione nel Consiglio dei Ministri. Non ci saranno novità se conosco la memoria lunga di Calderoli. Parole di Frattini del 6 giugno, e tra l'altro doveva ancora esserci il referendum e quant'altro. Quanto attualmente la politica incide sul fatto che questo confronto fra lo Stato e la provincia si sia un po' rallentato?
Ma permesso che i ministri sono tanti, c'è da dire che effettivamente il lavoro si fa tra tecnici. Quando si è pronti, dopo aver fatto diverse consultazioni con altrettanti tecnici dei vari ministeri coinvolti, si arriva alle commissioni paritetiche. Le commissioni paritetiche, quando si trovano di fronte a materie così tecniche, dicono: bene, non siete d'accordo, ritrovatevi e cercate di mettervi d'accordo. Adesso effettivamente siamo in un momento in cui i massimi livelli tecnici, nostri interlocutori, quindi altissimi funzionari dello Stato, capi uffici legislativi, dicono: sì, saremo abbastanza d'accordo su questo, questo e questo, però occorre la verifica politica. Effettivamente in questo momento siamo in questa fase, c'è bisogno di un passaggio che va al di là dell'opera, del contributo dei tecnici.
Ecco, c'è una domanda.
Sì, allora ringrazio, visto che c'è un parterre così ben formato di Bonerva e Magnago, per fare una domanda, una considerazione. Io sono un piccolo imprenditore, quindi ci avete chiamato un po' in causa, ma allora, però mi sento di non dover rappresentare nessuno, anche se ne avrei titolo, ma come imprenditore singolo. Cosa pensa la provincia, e quindi anche comunque il sindacato, di quello che è la nostra situazione? Perché giustamente Magnago dice: siamo in una situazione di benessere, di quasi piena occupazione, eccetera, eccetera. Però noi siamo in una situazione di una sorta di un corridore che è davanti, e avendo utilizzato già tutte le sue energie, vedersi il federalismo fiscale già attuato, ha gli altri che stanno rinvenendo. Noi non è che abbiamo molto più da spendere, abbiamo una situazione lavorativa di poco reperimento di manodopera. Abbiamo quindi anche il discorso di fare delle leggi di incentivazione. Bello, facciamo una legge di incentivazione, Michele, però poi se noi non possiamo assumere perché non ci sono le figure, ricordo che ci sono a livello nazionale 400.000 imprese, 400.000 posti di artigianato qualificato non occupati, con 2 milioni di disoccupati perché mancano. E quindi su quest'ottica qui, 6.000 aziende, come dice Camera di Commercio, che devono chiudere entro breve tempo sul territorio altoatesino, una media di imprenditori di tutti i settori, dall'agricolo al commerciale, all'artigianale, che va verso i 65-70 anni e che superano quegli under 30 e che quindi vuol dire gettito in meno a livello no, fiscale. Come la vedete, come la state guardando questa cosa, insomma? Grazie.
Ma intanto c'è un problema che potremmo definire di natura sociologica, cioè il fatto che determinati mestieri non sono più ambiti dai nostri giovani, tanto è vero, per citare un dato nazionale, nel 2010 si sono creati in Italia 650.000 posti di lavoro, tutti a cittadini stranieri. Questo dice già è un dato che mi ha colpito moltissimo qualche mese fa. Quindi tanti tipi di lavori non vengono più svolti, soprattutto quei lavori delle piccole imprese artigiane legate ai mestieri antichi, uso questo termine, no? Quindi il tuo sicuramente, il falegname certamente, l'idraulico certamente, il liutaio per andare sullo tecnico sicuramente, sono tutti mestieri poco ambiti perché richiedono da un lato un percorso di formazione anche molto lungo, un percorso attraverso il quale normalmente si raggiunge un diploma di scuola superiore dopo la scuola dell'obbligo. Questo sicuramente va modificato il sistema attuale dell'apprendistato, primo. Qua devo dire che ci abbiamo provato molte volte, prima con l'assessore Saurer e adesso più recentemente con l'assessora Caslatermur, perché l'attuale sistema dell'apprendistato è pensato per la società degli anni Ottanta, che sinceramente è estremamente cambiata. E quindi bisogna rendere ancora più interessante l'apprendistato a tutti i livelli, quindi interessante anche per il lavoratore, non solo per l'imprenditore. La seconda questione, bisogna cercare, come dicevamo prima, di utilizzare quella parte di leva fiscale che abbiamo a livello territoriale, non facendo tagli a pioggia, quindi non tornando al vecchio sistema anche dei contributi dati a pioggia a tutti, passatemi il termine, per avere consenso elettorale, no? Come è stato per esempio, non c'entra con l'impresa, però il fatto di aver regalato 56.000 AVO Plus agli ultra settantenni, cioè di dare il trasporto pubblico regalato agli ultra settantenni, indipendentemente da quale fosse la loro condizione economica, è stata una mossa elettorale che ha un costo sociale. E quindi, voglio dire, anche in questi termini è necessario andare a intervenire per sostenere le imprese, anche piccole, laddove si possono generare dei nuovi mercati. Ora, faccio un altro esempio. A livello nazionale è stata fatta una legge nel 2010 che stimolava la costituzione delle reti d'impresa. Va detto che il governo poi ha messo sul piatto solo 56 milioni di euro, che a livello nazionale sono un'inezia. Però il principio era importante. Mi ha colpito un aspetto, un particolare. In provincia di Bolzano non è stata costituita neanche una rete d'impresa. Allora mi chiedo, è una possibilità? Cosa significa rete d'impresa? Che tante piccole imprese si mettono assieme e cercano di creare un prodotto innovativo da vendere sui mercati. Voglio dire, quei mercati che da sola la piccola impresa non raggiungerebbe mai. Allora, mi chiedo, forse qualche volta ciò che viene fatto al di sotto di Salorno non è così negativo come molte volte pare sentire da queste parti. E questo è un esempio, ma se ne potrebbero fare degli altri. Per esempio, in Lombardia le reti d'impresa sono proliferate. Allora, ecco perché qualcuno ci sta lentamente superando. Devo dire che la Lombardia, dal punto di vista dei dati macroeconomici, ci ha già superato da un pezzo, perché il reddito pro capite lombardo è più alto del nostro e non hanno 43.000 dipendenti pubblici, insomma, ecco, su 500.000 abitanti, insomma. Quindi sicuramente è un dato che va preso in considerazione. Però bisogna incentivare la fusione di impresa, la rete di impresa, e andare a tornare a incentivare i giovani a fare quei mestieri che purtroppo sempre di meno vengono fatti, per il quale poi le persone non si trovano le successioni sulle piccole piccolissime aziende.
Insomma, pare di, non so se voleva dire qualcosa anche lei, Magnago, riguardo.
Magari brevemente, io mi interrogo quasi quotidianamente sul cosa può fare l'amministrazione per contribuire, per alleviare, per incentivare, per sostenere. che però nell'ultimo periodo si sia fatto sul serio, mi sembra abbastanza evidente, no? Un'amministrazione che si è posta un obiettivo, no? Quello di non assumere più o di non sostituire tutte le persone che vanno, no? Parliamo di numeri grossissimi, se ci pensiamo il 3% in 5 anni, parliamo di centinaia e centinaia di persone. Dopodiché la sburocratizzazione della macchina amministrativa, che va a vantaggio delle imprese, sia piccole che grandi, questo ne sono convinto, passa attraverso quelle cose, basta contributi a pioggia, fornire servizi anziché soldi e letterine, questo è evidente. Una cosa mi preme dire, a me capita di prendere parte a incontri di questo tipo negli ultimi 6 mesi, nell'ultimo anno, e hanno una cosa sostanzialmente di positivo, di estremamente positivo. L'accordo di Milano c'entra solo in minima parte col federalismo, e l'abbiamo già detto. Però il fatto che ci sia stato e il fatto che venga avanti il federalismo fiscale nel paese sta creando un po' di consapevolezza. In realtà ha ragione Brocanello, cioè il federalismo qua c'è, ma nel primo statuto di autonomia, attenzione. Con lo statuto del 48 abbiamo questo gettito che ci invidiano, no? Col 90% e tutti i tributi, eccetera. Col secondo statuto di autonomia al gettito tributario sono state aggiunte altre come la quota variabile, con le norme di attuazione altre come le somme sostitutive, le leggi settore, eccetera. Adesso siamo ritornati al gettito tributario. Ma il fatto che si parli di federalismo, per quanto incide, per la parte che incide, per la parte che non incide, se ne parla comunque, porta la consapevolezza che siamo un po' padroni, un po' più padroni del nostro destino di quanto lo siano da Verona in giù, sostanzialmente. E questo è importante, soprattutto per chi fa impresa, per i professionisti, e ovviamente ne sono parte anche i dipendenti ad ogni livello. La consapevolezza che quello che fai ha una ricaduta sul territorio è estremamente importante, e sotto questo aspetto dà anche un senso a quello che l'amministrazione può e deve assolutamente fare. Sta informatizzando tutto quello che può, dai pagamenti, liquidazioni, tutte le procedure, pur con qualche fatica. Evidentemente è un'amministrazione grande, articolata, fatta non solo di dipendenti ma fatta di strutture, di procedure, e lo sforzo comune tra associazioni di categoria e parti sociali potrebbe produrre risultati ancora migliori se andiamo nella stessa direzione. Sono sicuro che ci saranno spunti interessanti.
Alice, per chiudere, sono qua vicino perché poi c'è un intervento, però se vogliamo un po' chiudere in positivo, a parte le nubi che possono addensarsi oltre che sul cielo, diciamo anche sui tempi, no? di realizzazione poi di tutte queste norme, è proprio questo: in qualche modo c'è più responsabilità e anche forse più possibilità per i cittadini di avere un riscontro più vicino di chi fa che cosa, insomma.
Sì, sicuramente questo, e sicuramente, come è stato detto, con l'accordo di Milano non solo si prevede, diciamo, una riduzione delle risorse ma anche un aumento dell'autonomia. Però è anche vero che questa fase di attuazione richiederà tanto tempo, ma deve comunque essere fatta. Perché? Perché abbiamo per esempio parlato di autonomia impositiva e della possibilità da parte delle due province autonome di manovrare le aliquote, abbiamo detto, nei limiti dei tetti superiori fissati dallo Stato, ma prevedere anche esenzioni, agevolazioni e detrazioni. È anche vero che però è necessaria la norma di attuazione su questo argomento. Perché? Perché recentemente, per esempio, il governo ha impugnato l'esenzione all'addizionale regionale IRPEF che è stata riconosciuta dalla provincia. Quindi, da un lato, l'accordo di Milano riconosce maggiore autonomia anche appunto sul versante della modifica o variazione dell'imposizione della pressione fiscale. Però è anche vero che serve la norma, evidentemente, serve la norma di attuazione che chiarisca effettivamente se, anche se a mio giudizio dovrebbe essere già abbastanza chiaro il testo dello statuto, almeno mi sembra che sia abbastanza inequivocabile, non di adito ad interpretazioni, se non l'unica, più o meno, anche se esatto. Tuttavia probabilmente serve proprio la norma di attuazione per chiarire, effettivamente stabilire nero su bianco di che cosa si tratta e quale sarà appunto la potestà della provincia in questa materia, forse proprio per ribadire quanto è già fissato dallo statuto, che sarebbe legge costituzionale, ma evidentemente, insomma, non è stato sufficientemente chiaro.
C'è un intervento?
Beh sì, avevo due domande molto... Francesco Palermo dell'Eurac, avevo due domande molto dirette. La prima, forse più per Alice Valdesalici, riguarda il menzionato decreto sanzioni e premi. Posto che ancora non si sa esattamente che cosa conterrà, ma il principio dovrebbe essere chiaro e se ne è parlato. Passi per la decadenza dell'amministratore che ha amministrato male. Non so come la vedi tu, ma a me pare francamente che ci siano dei profili di costituzionalità molto seri, perché togliere dei diritti politici a delle persone per quanto abbiano male amministrato è possibile soltanto in base a determinate fattispecie penali. Qui mi sembra che si stia facendo della propaganda politica sapendo che poi alla fine questa cosa si risolverà in nulla, ma vorrei sapere come la pensi tu. La seconda domanda è per gli altri due, ed è più di carattere generale, visto che questo è un science café, abbiamo fatto il caffè, chiediamo la questione riferita alla scienza. Che cosa, soprattutto per quanto riguarda gli attori istituzionali, le parti sociali, l'impresa che non c'è rappresentata, ma la domanda varrebbe anche per loro, che cosa serve a voi, che cosa vi immaginate che possa servire come contributo della scienza, della ricerca su questi temi? Che cosa vi sarebbe utile sapere, che cosa possiamo fare noi per darvi una mano e che cosa invece, ecco, è dal vostro punto di vista inutile?
Allora, facciamo rispondere Alice sulla tutela degli amministratori e poi i contributi che la scienza può dare.
Per quanto riguarda la tutela degli amministratori, quindi la decadenza degli amministratori, è chiaro che questa è sicuramente più fattibile come tipologia di sanzioni, mentre sicuramente sull'ineleggibilità si cade sul rischio di incostituzionalità della norma. D'altronde è un po' quasi il motto di questo federalismo fiscale, è sempre stato questo principio cosiddetto vedo, pago e voto, e quindi il prevedere l'ineleggibilità dei politici era... Il fatto che un decreto avrebbe previsto questa cosa era praticamente scontato fin dall'inizio, se non che... penso che una volta che verrà adottato, non so se verrà dichiarato effettivamente costituzionalmente legittimo o se effettivamente poi verrà portato, bisognerà vedere se verrà portato davanti alla Corte Costituzionale, ma penso sia abbastanza probabile, ma comunque è difficile da dirsi.
Ecco, Buonerba e Magnago, magari un po' brevemente perché c'è poi anche un'altra domanda, cosa chiedete insomma ai ricercatori come contributo su questa materia?
Ma i ricercatori hanno già fatto moltissimo su questa materia, non dimentichiamo che queste leggi, tutta la materia del federalismo fiscale non parte da quattro burocrati di qualche regione, di qualche ministero, attenzione, c'è dietro uno studio che, lo sa benissimo il dottor Palermo, parte anni fa, è uno studio che c'è da sempre, nell'ultimo periodo il professor Antonini e altri docenti universitari se ne sono occupati con un ruolo diverso, quello di consulenti del governo, e hanno fatto, ma è evidente che l'attuazione è pratica, non solo le norme di attuazione, ci sono tanti altri atti importanti che stanno intorno non solo all'attuazione del federalismo fiscale, ma tutto quello che attiene ai rapporti finanziari tra Stato e provincia avrebbe bisogno dell'apporto senz'altro. Io leggo con attenzione gli interventi sulla stampa, perché quelli ho occasione di leggere di Francesco Palermo, e li apprezzo, e ogni volta è interessante. Sono giurista anch'io, mi occupo di numeri per fatti della vita, e però la collaborazione andrebbe assolutamente accentuata. Troviamo, finora non c'è stato, ma troviamo il modo di trovarci e di confrontarci su argomenti che sono quelli poi concreti, sulle norme. Non ci sono atti segreti, i testi, le norme, voi sapete, quando sono all'attenzione della Commissione vuol dire che non sono varati, quindi non sono testi, però insomma di fatto la discussione è aperta, tanto basta farla. E quindi il contributo della scienza è importante, lo era ieri, lo è oggi, lo sarà sempre di più domani.
Buonerba?
Ma io parto da un presupposto, che siamo in una fase politica di transizione, e non è un gioco di parole, non è una frase fatta, nel senso che sempre di più noi ci confrontiamo tutti i giorni, io dalla mia parte, di parte sociale, ma come potrebbe essere la parte datoriale e gli amministratori in senso stretto della provincia o di qualunque altro ente locale, con dei politici che hanno un orizzonte temporale che non va mai oltre la prossima scadenza alla quale sono interessati. Questo sta diventando un grandissimo limite alla capacità di apportare innovazioni di lungo periodo. Io me ne sto accorgendo su molte cose sulle quali sto lavorando, e quindi in questo senso io credo che, fatto il passaggio della stabilizzazione finanziaria, bisogna pensare a quale tipo di statuto di autonomia deve esserci, vogliamo pensare a quale tipo di società vogliamo pensare per il futuro, per questa terra, tenuto conto che il testo vigente è stato, diciamo, pensato negli anni 60, quando le condizioni erano radicalmente diverse rispetto a quelle attuali, e non solo per la presenza degli stranieri, ma per una serie di elementi che Francesco conosce benissimo, del quale vi posso solo insegnare. Però oggi bisogna dire, fatta la stabilizzazione, andiamo avanti, andiamo oltre, creiamo un dibattito vero all'interno della nostra società, coinvolgendo attivamente le parti sociali. Qualcosa è nato recentemente con questo progetto di Bolzano 2019, tra l'altro mi ha fatto molto piacere che sia partito da esponenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che hanno dimostrato una grande sensibilità pensando al futuro delle prossime generazioni in una terra nella quale ancora oggi, ascoltando i politici, facciamo fatica a capirci. Credo che questo sarà sicuramente l'aspetto importante sul quale dovremo lavorare se vogliamo pensare alle nostre future generazioni.
Questa allora davvero è una sfida importante per il futuro. C'è ancora una domanda?
Sì, volevo chiedere una cosa, che naturalmente gli interventi mi sono piaciuti, sono interessanti, ma tutti di un certo taglio, più di prospettiva locale, direi, che insomma, guardando anche a quanto avete detto sull'accordo di Milano, non, discutendolo anche sotto il profilo del federalismo fiscale, degli obiettivi di fondo del federalismo fiscale, non è stato mai posta non è stato mai messo in questione come questo accordo veramente combacia con le finalità, con gli obiettivi del federalismo fiscale, o direi anzi come tutti i sistemi di finanziamento delle regioni a statuto speciale si inseriscono in un disegno razionale, coerente, di più equità, più solidarietà, più efficienza del sistema fiscale in generale. Comunque non mi stupisce, insomma, siete tutti di qui, è molto naturale che insomma, dal nostro punto di vista geografico o della provincia autonoma di Bolzano si considera un certo sistema una conquista che, insomma, non, naturalmente non vogliamo perdere. Siamo tutti contenti che questo sistema sia nella sua sostanza conservato nell'accordo di Milano. Però comunque vorrei non perdere l'occasione per porre la domanda ingenua a Maniago, soprattutto: come mai le regioni confinanti, tutte le regioni ordinarie del nord, contestano tanto fortemente il sistema di finanziamento delle regioni speciali del nord? E avranno anche delle ragioni per cui lo fanno?
Grazie.
Ma ho paura, ci hanno persi qualche puntata. Attenzione, è vero. Una delle ragioni che ha portato a mettersi a tavolino e iniziare la trattativa, che posso assicurarle, avendola vissuta, l'accordo l'ho in parte scritto, è stata molto aspra all'inizio. I primi incontri tra i presidenti e due ministri, sapete già chi sono, è stata molto aspra. A base di partenza
Tremonti e Calderoli.
È stata aspra per una serie di ragioni che hanno poco o nulla a che vedere col federalismo, ma questo l'ho detto più volte. Era quello che dice sostanzialmente lei. La critica era sul rapporto che c'è tra entrate e spese su questo territorio, che non ha a che fare solamente coi tributi, ma anche coi contributi. Tutto ciò dagli abitanti di questa terra va verso l'amministrazione pubblica in senso lato, che sia stato provinciale, e tutto ciò che arriva qua, quello che si chiama residuo fiscale. C'era questa differenza e era stata anche quantificata in mezzo miliardo di euro all'anno. Il risultato dell'accordo di Milano, che si chiama, che l'accordo, quello sì, non è diffuso, è diffuso l'articolato, ma l'accordo ha un suo titolo, che è attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è il contributo alla perequazione e alla solidarietà. Sostanzialmente questo fa l'accordo di Milano, va a fornire, va a produrre delle rinunce a entrate per i bilanci di queste due province, che sommate insieme, no, sono circa 1 miliardo di euro all'anno strutturali per sempre, e va a rimettere in ordine quel rapporto che si era incrinato negli ultimi anni, quando giustamente il governatore del Veneto Galan diceva qui non è tollerabile andare avanti in questa maniera, c'è una differenza, una sproporzione troppo enorme tra questi territori, ma come lui l'hanno detto altri. Voi allora immaginatevi qual è stato il tipo di rapporto, il tipo di lavoro anche a livello tecnico oltre che politico nell'ambito della conferenza delle regioni per andare a declinare questo tipo di esigenza, cioè la richiesta delle regioni ordinarie, che era in parte assolutamente motivata e fondata, d'altra parte salvaguardare un impianto autonomistico che per la parte tributaria andava assolutamente salvaguardato. Poi ciò che non era tributario si poteva discutere, però dopo l'accordo di Milano, dopo la fine del 2009, chi parla ancora di disparità lo deve fare con un attimo di attenzione in più, perché quel divario di entità, di partite finanziarie che non è nel carattere tributario non c'è più. Certo che c'è l'attribuzione per la gran parte, per 9 decimi su quasi tutti i tributi, che rimane sul territorio, ma questo casomai dovrebbe essere da modello, almeno così dicevano anche i ministri, i nostri interlocutori, per cercare di fare qualcosa di simile nelle altre regioni. Però teniamo presente che una regione a statuto ordinario, prima o dopo il federalismo, prima o dopo la legge 42, che cos'ha? Ha un 46, un 47% di compartecipazione all'IVA. Poi dicevo prima, all'addizionale regionale e all'IRAP, che serve interamente per pagare la sanità, ma ha questo tipo di finanziamento. Attenzione, non ha le competenze che sono svolte qui. Quindi il ragionamento sulla pertinenza, sulla adeguatezza, sull'equità di questi gettiti tributari va fatto il ragionamento, qui cerco Palermo che non vedo, però il discorso del federalismo dovrebbe, correggetemi se sbaglio, precedere quello del federalismo fiscale, e si dovrebbe parlare un po' di più di federalismo istituzionale e un po', dico io, di meno di federalismo fiscale, perché federalismo fiscale si rischia di riempirlo di contenuti che in realtà non ha o non ha ancora, e il federalismo istituzionale rischia di rimanere ciò che è oggi, un solo articolo all'interno dei 27-29 articoli della legge sul federalismo fiscale. Ad un certo punto dice, ascoltate, qualora ci fosse un trasferimento, una delega di funzioni dallo Stato alle regioni, pensiamo a come incrementare i gettiti tributari aumentando le partecipazioni, non certo assegnando risorse, ma devi aumentare le compartecipazioni dei tributi. Ecco, rimane fermo lì. E allora per la collega iniziava dicendo, vi ricordate il 2001, la riforma del titolo quinto della Costituzione? No? Quando si è detto non più un elenco di competenze per le regioni, tutto il resto faccia lo Stato, si è ribaltato, si è detto lo Stato faccia solo determinate cose, una competenza concorrente che fa litigare e fa andare davanti alla Corte Costituzionale, ma poi dice tutto il resto faccia le regioni. Ecco, quel tipo di federalismo istituzionale non è stato realizzato. Poi si può dire che è perché non c'era il federalismo fiscale, ma sull'ordine di queste due cose ci sarebbe da parlare, sarebbe bello che fosse argomento di dibattito, di approfondimento.
Il dibattito possiamo continuarlo anche dopo, adesso abbiamo tolto anche troppo tempo ai DJ Set, ai DJ Make Out Club, chiedo scusa. Io intanto ringrazio i nostri ospiti, Michele Buonerba, Alice Valdesalici ed Eros Magnago. Ringrazio voi che ci avete seguito. Spero, insomma, che qualche idea in più ce la siamo chiarita. Mi ero dimenticata di fare gli auguri di buon lavoro a Rudy, che comunque il suo lavoro che ha fatto in quest'ora e mezza lo potete adesso vedere. Io vi ricordo che nei prossimi giorni fotografie, video, podcast lo potete trovare su tower.eurac.edu e poi su Facebook. Vi ricordo anche il questionario, 370 secondi per compilarlo, e vi ricordo i prossimi appuntamenti in radio: Tandem martedì prossimo alle 13.05 con un quiz, e poi invece in terrazza mercoledì prossimo per parlare di in via di sviluppo, migranti, Alto Atesini o Südtiroler alle 20.30, così come oggi. E poi cominciate anche a informarvi per i due Science Café on Tour che ci saranno a luglio. Adesso la musica, l'aperitivo, ovviamente, se volete potete ancora parlare di federalismo fiscale e non solo. Grazie.